Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, letto da Ginzo Robigins. Capitolo 29. Ritorna a casa della fata, la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino, ma diventerà un ragazzo. Gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento. Mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar Pinocchio nella padella, entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura.
Passa via!
Gli gridò il pescatore, minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato. Ma il povero cane aveva una fame per quattro e, mugolando e dimenando la coda, pareva che dicesse:
«Dammi un boccon di frittura e ti lascio in pace!»
«Passa via, ti dico!»
gli ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata. Allora il cane, che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso, si rivoltò ringhioso al pescatore, mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse:
«Salvami, Alidoro! Se non mi salvi, son fritto!»
Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse con sua grandissima maraviglia che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano. Allora che cosa fa? Spicca un gran lancio da terra, abbocca quel fagotto infarinato e, tenendolo leggermente coi denti, esce correndo dalla grotta e via, come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappar di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri, si provò a rincorrere il cane, ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dové tornarsene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio.
«Quanto ti debbo ringraziare!» disse il burattino.
«Non c'è bisogno!» replicò il cane. «Tu salvasti me e quel che è fatto è reso, si sa! In questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro.»
«Ma come mai sei capitato in quella grotta?»
«Ero sempre qui disteso sulla spiaggia, più morto che vivo, quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura. Quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro. Se arrivavo un minuto più tardi...»
«Non me lo dire!»
urlò Pinocchio, che tremava ancora dalla paura.
«Non me lo dire! Se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora io ero bello e fritto, mangiato e digerito. Brr, mi vengono i brividi soltanto a pensarvi!»
Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino, il quale gliela strinse forte forte in segno di grande amicizia. E dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa e Pinocchio, rimasto solo, andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole:
«Dite, galantuomo, sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava Eugenio?»
«Il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora...»
«Ora sarà morto!»
interruppe Pinocchio con gran dolore.
«No, ora è vivo ed è già ritornato a casa sua.
Davvero, davvero, gridò il burattino saltando dall'allegrezza. Dunque la ferita non era grave.
Ma poteva riuscire gravissima e anche mortale, rispose il vecchietto, perché gli tirarono sul capo un grosso libro rilegato in cartone.
E chi glielo tirò?
Un suo compagno di scuola, un certo Pinocchio.
E chi è questo Pinocchio? Domandò il burattino facendolo gnorri.
Dicono che sia un ragazzaccio, un vagabondo, un vero rompicollo.
Calunnie, tutte calunnie.
Lo conosci tu questo Pinocchio?
Di vista, rispose il burattino.
E tu che concetto ne hai?
Gli chiese il vecchietto. A me mi pare un gran buon figliuolo, pieno di voglia di studiare, ubbidiente, affezionato al suo babbo e alla sua famiglia. Mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie, si toccò il naso e si accorse che il naso gli si era allungato più di un palmo. Allora, tutto impaurito, cominciò a gridare: «Non date retta, galantuomo, a tutto il bene che ve ne ho detto, perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio, un disobbediente e uno svogliato, che invece di andare a scuola va coi compagni a fare lo sbarazzino». Appena ebbe pronunziate queste parole, il suo naso raccorcì e tornò della grandezza naturale, come era prima.
«E perché sei tutto bianco a codesto modo?»
gli domandò a un tratto il vecchietto. «Vi dirò, senza avvedermene, mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco», rispose il burattino, vergognandosi a confessare che lo avevano infarinato come un pesce, per poi friggerlo in padella.
«O della tua giacchetta, dei tuoi calzoncini, del tuo berretto, che cosa ne hai fatto?»
«Ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato. Dite, buon vecchio, non avreste per caso da darmi un po' di vestituccio, tanto perché io possa ritornare a casa?»
«Ragazzo mio, in fatto di vestiti io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini. Se vuoi, piglialo, eccolo là».
E Pinocchio non se lo fece dire due volte. Prese subito il sacchetto dei lupini, che era vuoto, e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti, se lo infilò a uso camicia. E vestito leggerino a quel modo, si avviò verso il paese. Ma lungo la strada non si sentiva punto tranquillo, tant'è vero che faceva un passo avanti e uno indietro, e discorrendo da sé solo andava dicendo: «Come farò a presentarmi alla mia buona fatina? Che dirà quando mi vedrà? Vorrà perdonarmi questa seconda birichinata? Scommetto che non me la perdona. Oh, non me la perdona di certo, e mi sta il dovere, perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai».
Arrivò al paese, che era già notte buia, e perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle, andò diritto diritto alla casa della fata, con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire. Ma quando fu lì, sentì mancarsi il coraggio, e invece di bussare si allontanò, correndo una ventina di passi. Si avvicinò una seconda volta alla porta e non concluse nulla. Si avvicinò una terza volta e nulla. La quarta volta prese, tremando, il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino. «Aspetta, aspetta»,
Finalmente, dopo mezz'ora, si aprì una finestra dell'ultimo piano. La casa era di 4 piani. E Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo, la quale disse:
«Chi è a quest'ora?»
«La fata è in casa?» domandò il burattino.
«La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma tu chi sei?»
«Sono io.»
«Chi io?»
«Pinocchio.»
«Chi Pinocchio?»
«Il burattino, quello che sta in casa con la fata.»
«Ah, ho capito.»
disse la lumaca.
«Aspettami costì, che ora scendo giù e ti apro subito.»
«Spicciatevi, per carità, perché io muoio dal freddo.»
«Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai freddo.»
Intanto passò un'ora, ne passarono 2 e la porta non si apriva, per cui Pinocchio, che tremava dal freddo, dalla paura e dell'acqua che aveva addosso, si fece cuore e bussò una seconda volta e bussò più forte. A quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca.
«Lumachina bella!» gridò Pinocchio dalla strada. «Sono 2 ore che aspetto, e 2 ore a questa serataccia diventano più lunghe di 2 anni. Spicciatevi, per carità!»
«Ragazzo mio!»
gli rispose dalla finestra quella bestiola tutta pace e tutta flemma.
«Ragazzo mio! Io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta.»
E la finestra si richiuse. Di lì a poco suonò la mezzanotte, poi il tocco, poi le 2 dopo mezzanotte, e la porta era sempre chiusa. Allora Pinocchio, perduta la pazienza, afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un gran colpo da far rintronare tutto il casamento. Ma il battente, che era di ferro, diventò a un tratto un'anguilla viva che, sgusciandogli dalle mani, sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada.
«Ah sì?»
gridò Pinocchio, sempre più accecato dalla collera.
«Se il battente è sparito, io seguiterò a bussare a furia di calci!»
E tiratosi un poco indietro, lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa. Il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo. E quando il burattino si provò a ricavarlo fuori, fu tutta fatica inutile, perché il piede c'era rimasto conficcato dentro, come un chiodo ribadito. Figuratevi il povero Pinocchio. Dové passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria. La mattina, sul far del giorno, finalmente la porta si aprì. Quella brava bestiola della lumaca, a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada, ci aveva messo solamente 9 ore. Bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata.
«Che cosa fate con codesto piede conficcato nell'uscio?»
domandò ridendo al burattino.
«È stata una disgrazia. Vedete un po', lumachina bella, se vi riesce di liberarmi da questo supplizio.»
«Ragazzo mio, così ci vuole un legnaiolo, e io non ho mai fatto la legnaiola.»
«Pregate la fata da parte mia.»
dorme e non vuole essere svegliata.
Ma che cosa volete che io faccia inchiodato tutto il giorno a questa porta?
Divertiti a contare le formicole che passano per la strada.
Portatemi almeno qualche cosa da mangiare, perché mi sento rifinito.
Subito,
disse la lumaca. Difatti, dopo 3 ore e mezzo, Pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo. Nel vassoio c'era un pane, un pollastro arrosto e 4 albicocche mature.
Ecco la colazione che vi manda la fata,
disse la lumaca. Alla vista di quella grazia di Dio, il burattino sentì consolarsi tutto. Ma quale fu il suo disinganno, quando incominciando a mangiare, si dové accorgere che il pane era di gesso, il pollastro di cartone e le 4 albicocche di alabastro, colorite al naturale. Voleva piangere, voleva darsi alla disperazione, voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro. Ma invece, o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco, fatto sta che cadde svenuto. Quando si riebbe, si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui.
Anche per questa volta ti perdono, ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue.
Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene, e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno. Difatti agli esami delle vacanze ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola, e i suoi portamenti, in generale, furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata, tutta contenta, gli disse:
«Domani finalmente il tuo desiderio sarà pagato».
«Cioè?»
«Domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene».
Chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela. Tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata, per festeggiare insieme il grande avvenimento. E la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte e 400 panini imburrati di sotto e di sopra. Quella giornata prometteva d'essere molto bella e molto allegra, ma disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa. Capitolo 30. Pinocchio, invece di diventare un ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il paese dei balocchi. Com'è naturale, Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti. E la fata gli disse:
Vai pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte, hai capito?
Fra un'ora prometto di essere belle ritornato, replicò il burattino.
Bada, Pinocchio, i ragazzi fanno presto a promettere, ma il più delle volte fanno tardi a mantenere.
Ma io non sono come gli altri. Io, quando dico una cosa, la mantengo.
Vedremo. Caso poi tu disubbidissi, tanto peggio per te.
Perché?
Perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia.
E io l'ho provato, disse Pinocchio, ma ora non ci ricasco più.
Vedremo se dici il vero.
Senza aggiungere altre parole, il burattino salutò la sua buona fata, che era per lui una specie di mamma, e cantando e ballando uscì fuori della porta di casa. In poco più di un'ora tutti i suoi amici furono invitati. Alcuni accettarono subito di gran cuore, altri da principio si fecero un po' pregare, ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè e latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori, finirono tutti col dire «Verremo anche noi per farti piacere». Ora bisogna sapere che Pinocchio, fra i suoi amici e compagni di scuola, ne aveva uno prediletto e carissimo, il quale si chiamava di nome Romeo. Ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo, per via del suo personalino asciutto, secco e allampanato, tale quale come il lucignolo nuovo di un lumino da notte. Lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene. Difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada invano. Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là. Finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini.
«Che cosa fai costì?»
gli domandò Pinocchio avvicinandosi.
«Aspetto la mezzanotte per partire».
«Dove vai?»
«Lontano, lontano, lontano».
«E io che son venuto a cercarti a casa 3 volte!»
«Che cosa volevi da me?»
«Non sai il grande avvenimento! Non sai la fortuna che mi è toccata!»
«Quale?»
«Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri!»
«Buon pro ti faccia!»
«Domani dunque ti aspetto a colazione a casa mia!»
«Ma se ti dico che parto questa sera!»
«A che ora?»
«Fra poco!»
«E dove vai?»
«Vado ad abitare in un paese, che è il più bel paese di questo mondo, una vera cuccagna!»
«E come si chiama?»
«Si chiama il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu?»
«Io? No, davvero!»
«Hai torto, Pinocchio! Credilo a me, che se non vieni te ne pentirai!» «Dove vuoi trovare un paese più salubre per noi altri ragazzi? Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di 6 giovedì e di 1 domenica. Figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col 1° di gennaio». E finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili.
Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi?
Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare?
Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo come dire
«È una vita che farei volentieri anch'io».
«Dunque, vuoi partire con me? Sì o no? Risolviti!»
No, no e poi no. Oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, così ti lascio subito e scappo via. Dunque, addio e buon viaggio.
Dove corri con tanta furia?
A casa. La mia buona fata vuole che ritorni prima di notte.
Aspetta altri 2 minuti.
Faccio troppo tardi.
2 minuti soli.
E se poi la fata mi grida?
Lasciala gridare. Quando avrà gridato ben bene, si cheterà,
disse quella birba di lucignolo.
E come fai? Parti solo o in compagnia?
Solo? Saremo più di 100 ragazzi.
E il viaggio lo fate a piedi?
A mezzanotte passerà di qui il carro che ci deve prendere e condurre fin dentro ai confini di quel fortunatissimo paese.
Che cosa pagherei che ora fosse mezzanotte?
Perché?
Per vedervi partire tutti insieme.
Rimani qui un altro poco e ci vedrai.
No, no, voglio ritornare a casa.
Aspetta altri 2 minuti.
Ho indugiato anche troppo. La fata starà in pensiero per me.
Povera fata! Che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli?
Ma dunque, soggiunse Pinocchio, tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole?
Neanche l'ombra.
E nemmeno maestri?
Nemmeno uno.
E non c'è mai l'obbligo di studiare?
Mai, mai, mai.
Che bel paese, disse Pinocchio, sentendo venirsi l'acquolina in bocca. Che bel paese! Io non ci sono stato mai, ma me lo figuro.
Perché non vieni anche tu?
È inutile che tu mi tenti. Oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola.
Dunque addio e salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali se le incontri per la strada.
Addio lucignolo, fai buon viaggio, divertiti e rammentati qualche volta degli amici.
Ciò detto, il burattino fece 2 passi in atto di andarsene, ma poi, fermandosi e voltandosi all'amico, gli domandò:
ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di 6 giovedì e di 1 domenica?
Sicurissimo.
Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col 1° di gennaio e finiscano con 1° di dicembre?
Di certissimo.
Che bel paese, ripeté Pinocchio, sputando dalla soverchia consolazione.
Poi, fatto un animo risoluto, soggiunse in fretta e furia:
dunque addio davvero e buon viaggio.
Addio.
Fra quanto partirete?
Fra 2 ore.
Peccato. Se alla partenza mancasse 1 ora sola, sarei quasi quasi capace di aspettare.
E la fata?
Oramai ho fatto tardi. E tornare a casa 1 ora prima o dopo è lo stesso.
Povero Pinocchio, e se la fata ti grida?
Pazienza, la lascerò gridare. Quando avrà gridato ben bene si cheterà.
Intanto si era già fatta notte e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di bubboli e uno squillo di trombetta, così piccolino e soffocato che pareva il sibilo di una zanzara.
«Eccolo!»
gridò lucignolo rizzandosi in piedi.
«Chi è?»
domandò sottovoce Pinocchio.
«È il carro che viene a prendermi. Dunque, vuoi venire sì o no?»
«Ma è proprio vero?» domandò il burattino. «Che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare?»
«Mai, mai, mai!»
«Che bel paese! Che bel paese! Che bel paese.